venditori e siamo i migliori. Cos'è un venditore, Silvio? Due cose. Ma questo non ci interessa perché ci rattristerebbe soltanto. Mettiamolo da parte, ma ricordiamocelo. Un venditore è un uomo solo, forse è l'uomo più solo al mondo, perché parla in eterno e non ascolta mai. A noi interessa l'altra cosa. Un venditore è un persuasore. Noi convinciamo il prossimo. La gente, di base, non vuole mai comprare, ha paura. Allora arriviamo noi e li convinciamo. E di cosa li convinciamo? Li convinciamo della bontà dei nostri sogni. Noi non ci alziamo dal tavolo della trattativa fin quando i nostri sogni non sono diventati anche i loro. E allora comprano. E noi siamo contenti. E questo, caro Silvio, me l'hai insegnato tu. Perché tu sei il più grande venditore che abbia mai conosciuto nella mia vita.
Era un'altra vita per me, Ennio. Io non ricordo più neanche come si fa.
Nessuno cambia, Silvio. Nessuno è in grado di uscire da se stesso. Per questo tu ricordi tutto. Molti anni fa, quando facevi costrutture, hai realizzato una città. E in piena crisi edilizia, quando non si vendeva neanche uno straccio d'appartamento, li hai venduti tutti. Tu sei l'uomo che ha cambiato la rotta degli aerei che passavano sulle case di Milano 2, perché si stavano vertiginosamente deprezzando. Da una TV di quartiere a circuito chiuso, hai realizzato il più grande impero televisivo privato d'Europa e l'hai venduto a tutti gli italiani. Devo andare avanti o posso fermarmi qui?
Insomma, tu dici che dovrei convincere 6 senatori a passare dalla mia parte?
Sì, io dico questo. Li convochi, li convinci, gli vendi il sogno del futuro.
Dona tutto te stesso, Silvio. L'altruismo è il miglior modo per essere egoisti. Ennio, il migliore affare della mia vita è stato entrare in società con te. Anche il mio, Silvio. Anche il mio.
Allora, 8 e 33 minuti primi, abbiamo fatto, diciamo, precedere la nostra rassegna stampa mattutina da questa breve clip tratta da uno degli unici due film che si sono dedicati alle vicende, alla storia, alla biografia di Silvio Berlusconi. Questo era Loro, il film in due parti di Sorrentino, poi c'è ovviamente Il Caimano di Nanni Moretti. Davvero, tutto sommato, molto poco, e questa è una delle tante anomalie riguardo il personaggio, una produzione molto scarsa, molto scarna rispetto poi a quanto la figura di Berlusconi sia stata ingombrante in tutti questi anni, specialmente, diciamo, si parla di trentennio berlusconiano, specialmente i primi 20, quando è stato comunque un protagonista assoluto della scena politica. Poi è rimasto ancora in pista sicuramente fino all'ultimo, ma certo gli anni dal 93, quando nel fatidico dicembre del 93 dichiarò che avrebbe votato, se fosse stato un cittadino romano, avrebbe votato per Gianfranco Fini alle elezioni comunali e non per Rutelli, candidato all'epoca del centrosinistra. Lì viene considerato un po' la sua scelta, la sua ascesa in campo effettiva, fino alle elezioni del 2013, elezioni generali del 2013, 20 anni dopo, che videro in qualche modo Forza Italia scivolare dietro i due principali partiti che sarebbero usciti fuori da quelle elezioni, cioè il PD e il Movimento 5 Stelle. Detto questo, ma insomma, potremmo andare avanti per 3 giorni probabilmente sulla questione, perché è chiaro che parlare della morte di Berlusconi e parlare di Berlusconi significa parlare di 30 anni di storia italiana, e certo non si possono sintetizzare all'interno di una rassegna stampa per quanto lunga. cerchiamo di andare a vedere un po' che cosa dicono i giornali di oggi. Non è la principale notizia, è la notizia, appunto, non c'è niente da fare. Non che non siano successe altre cose nella giornata di ieri, anche importanti, una fra tutte, insomma, la guerra in Ucraina che continua. Ieri ci sono state una serie di novità anche piuttosto rilevanti sul campo di battaglia. Altre questioni le andremo a ritrovare, ma insomma è evidente che poi la morte di Berlusconi toglie luce a tutto quanto. Ma insomma, per quella che può essere, diciamo, la mia modestissima esperienza personale, fra ieri e oggi mi è capitato di essere chiamato, interpellato, intervistato da compagni, da emittenti, diciamo, anche alternative, antagoniste, sparse in giro per il mondo, che tutti quanti hanno registrato comunque la morte di Berlusconi, e l'hanno registrata come un passaggio comunque degno di nota, anche a centinaia, anche a migliaia di chilometri di distanza. E quindi, insomma, evidentemente comunque il personaggio necessita di cronaca, e poi necessiterà nei mesi, negli anni a venire, anche di come dire, comprensione, ecco. Allora, cominciamo però con le prime pagine che abbiamo sotto mano. Iniziamo, come ci succede di solito, con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera, probabilmente nel suo titolo, rende bene un sentimento che o un'impressione o uno stato d'animo che lega sia chi Berlusconi lo amava, sia chi lo disprezzava, sia chi non lo poteva sopportare. 1936-2023, la scomparsa del leader, l'Italia senza Berlusconi. Ecco, mi viene da pensare un po' alla una cara compagna, amica, che ieri qui della redazione, che ieri all'interno della chat in cui ci passiamo le notizie, le necessità del giorno, alla notizia della dipartita, ha scritto: mi serve un po' di tempo per metabolizzare. Che è esattamente quello che ho provato anch'io, e che credo, diciamo, che abbiano provato tanti, diciamo, al di là poi della loro simpatia, antipatia nei confronti del personaggio. Dobbiamo capire adesso che succede. Si è spenta al San Raffaele, il dolore dei familiari, domani lutto nazionale e funerali in Duomo, le reazioni in tutto il mondo. Mattarella ha segnato la storia della Repubblica. Ci sono una quantità infinita di commenti, di editoriali, di corsivi, che poi ritroveremo più o meno dappertutto, perché, diciamo, il Corriere nella sua prima pagina grosso modo c'entra un po' tutte le questioni. Antonio Polito scrive un lungo viaggio, vabbè, c'è la cronaca delle ultime ore di Berlusconi, che come sapete era stato per lungo tempo in ospedale al San Raffaele, poi ne era uscito, e poi c'è stato l'aggravamento proprio delle ultime ore e la morte. Ma il lungo viaggio è anche il lungo viaggio che ha portato un giovane, diciamo, di estrazione sociale piuttosto modesta a diventare prima un magnate del mattone e poi il più importante imprenditore televisivo d'Europa, probabilmente poi il presidente di una squadra di calcio che avrebbe fatto faville, e quindi la scesa in campo nella politica nel biennio 1993-94. Questo è il primo. Poi c'è Aldo Cazzullo che invece cerca di affrescare un po' il personaggio. Sedusse un paese, scrive Cazzullo. La vera impresa di Berlusconi non fu fondare le TV private o un partito che in 3 mesi divenne il primo d'Italia, quella fu semmai la conseguenza. La vera impresa di Berlusconi fu far sì che la maggioranza degli italiani si identificasse in lui. Ecco, questa è un po' una esagerazione che ritroveremo anche altrove, e si sa purtroppo quando si muore appunto si diventa subito santi. Poi diciamo, nel caso italiano è un'operazione è ancora più semplice, quindi tutti berlusconiani o la maggioranza berlusconiana. Non è stato così. D'altro canto è anche vero che è stato sicuramente che lui si è identificata a molta parte del paese, non la maggioranza probabilmente, ma molta parte sì. E poi Massimo Franco, che da notista politico qual è, parla del mito bifronte, segnalando come Berlusconi abbia plasmato non solo il centrodestra ma quasi di rimbalzo la stessa opposizione di sinistra, e questo purtroppo è amaramente vero. Quindi abbiamo Francesco Verderami che lo definisce l'inventore del bipolarismo, e in realtà lui si è servito del bipolarismo. Il bipolarismo è stata un'invenzione precedente a lui, è stata un'invenzione di Mani Pulite, del periodo di Mani Pulite, quando c'erano tutta una serie di personaggi capitanati da Repubblica che dicevano: bisogna svecchiare assolutamente il quadro politico, bisogna rinnovare lo scenario politico italiano, basta i vecchi partiti, basta la prima Repubblica, sono tutti ladri, è tutto un magna magna, approdiamo anche noi al bipolarismo politico presente nella maggior parte dei paesi europei, presente negli Stati Uniti, presente in Gran Bretagna. Bipolarismo che vedeva una grande formazione progressista che avrebbe traghettato l'Italia verso lidi migliori, e dall'altra parte un coacervo in cui c'era la spazzatura della storia. Da quella spazzatura della storia, perché il diavolo poi fa le pentole, ma purtroppo sui coperchi ancora parecchio da lavorare, uscì Berlusconi e il progetto non andò nella direzione che i segni, gli scalfari e tanti altri protagonisti ormai dimenticati di quella stagione ipotizzavano. Poi c'è Aldo Cazzullo che intervista quello che potrebbe essere uno dei suoi eredi, e che nei fatti è già in qualche modo un erede, cioè il proprietario dello stesso Corriere della Sera, Urbano Cairo, che con Berlusconi ha avuto molto a che fare già a partire dagli anni giovanili, che come Berlusconi ha un impero mediatico che non è paragonabile a quello berlusconiano, ma insomma non è neanche disprezzabile, dal Corriere della Sera alla 7, passando per un apparato editoriale assolutamente non disprezzabile. Urbano Cairo che si dice, e le voci andranno a intensificarsi ulteriormente immagino nel corso delle prossime settimane, si dice che potrebbe essere un acquirente possibile proprio del gruppo Mediaset. Gruppo Mediaset di cui si interessa Mario Gerevini, che fine farà l'eredità di Berlusconi, la società, i figli, l'impero che resta. Infine l'ultimo contributo è quello ovviamente di Giovanni Bianconi in coppia con Giuseppe Guastella sulle vicissitudini giudiziarie di Berlusconi, da Mani Pulite a Rubbi, i processi. 30 anni di processi, lo scontro infinito con le toghe e una sola condanna. Una montagna che ha partorito alla fine un topolino davvero molto molto piccolo, anche diciamo in considerazione dell'impegno profuso. Abbiamo avuto una procura della Repubblica, peraltro la procura della seconda città più grande d'Italia, quindi una delle procure più importanti d'Italia, che per 30 anni diciamo ha passato al microscopio tutto quello che diceva, faceva e pagava Berlusconi. Alla fine tutto questo si è concluso con una condanna abbastanza secondaria. Ecco, anche lì diciamo ci sarebbe molto da ragionare. Questa la lunghissima prima pagina del Corsera per Berlusconi. Poi, siccome diciamo forse lo studio della cabala, credo, è una delle poche cose che ci può dare in questi tempi bizzarri una qualche forma di comprensione dell'esistente, nel giorno in cui muore Berlusconi ci lascia anche un attore che è stato molto importante nell'epoca del suo massimo successo, fra gli anni, fine degli anni 80, metà degli anni 80 e anni 90, e tutto sommato molto innovativo e molto interessante. Poi una parabola personale davvero sfortunata e tristissima che lo ha portato insomma a un incidente, a un brutto periodo, e poi a un incidente domestico che lo ha costretto immobilizzato per quasi gli ultimi 20 anni della sua vita. Stiamo parlando di Francesco Nuti, che ieri è morto appunto all'età di 68 anni, e evidentemente insomma una dipartita che, vista la dipartita di Berlusconi, diciamo sarà un po' meno ricordata, data la giornata. Film Amori e malattie, morto Francesco Nuti, talento malinconico. L'unica notizia di cronaca che troviamo sul Corriere della Sera è relativa, e di cronaca generale, cioè non c'è politica, non c'è economia, non c'è niente di altro, è relativa alla scomparsa della bambina a Firenze. L'avrete sicuramente letto dappertutto, fino a prima della morte di Berlusconi, era una delle notizie principali, questa bambina di 5 anni scomparsa da un palazzo occupato in quel di Firenze. Non si capisce che fine abbia fatto, anche se poi la madre ha rilasciato tutta una serie di dichiarazioni da cui si evincerebbe che lei forse qualcosa sa. Comunque, scrive il Corriere, il giallo di Firenze, Cata sparita a 5 anni, adesso l'antimafia indaga per estorsione. Dalla prima pagina del Corriere della Sera adesso ci trasferiamo alla prima pagina di Repubblica, e quindi dalla prima pagina del giornale, che è storicamente per definizione il giornale governista per eccellenza, il giornale moderato o posato, insomma con titoli non troppo urlati, ci trasferiamo a Repubblica, che invece è stata la testata che più ha combattuto Berlusconi nel corso del suo trentennio politico. Anzi, la lotta contro Berlusconi, l'attacco a Berlusconi è stata la stella polare del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari, con scarsi risultati, visto che poi diciamo Berlusconi in galera non c'è mai andato, nonostante appunto Repubblica abbia sempre diciamo rilanciato le accuse giudiziarie nei suoi confronti, e anche a livello politico tutto sommato possiamo dire che a un certo punto si è fatto da parte, perché i tempi erano maturi perché si facesse da parte, ma certo non perché ci fosse chissà quale alternativa, purtroppo. Allora, il primo populista lo definisce Repubblica. Silvio Berlusconi, 4 volte premier, si è spento ieri mattina al San Raffaele a 86 anni. Era malato da tempo di leucemia cronica, domani funerali di Stato al Duomo di Milano, anche qui Mattarella che dice ha segnato la storia della nostra Repubblica, e Putin, forse queste diciamo dichiarazioni che non faranno particolarmente piacere alla famiglia. Perdo un vero amico. Forza Italia scricchiola, Mediaset verso la vendita, a rischio l'eredità del Cavaliere. Qui addirittura diciamo i commenti sono 5, sono 10. E non c'è nessun'altra notizia. Ecco, il Corriere della Sera, tutto sommato, che muore Francesco Nuti, ce lo dice, che c'è una ragazzina persa a Firenze, ce lo dice. Qua invece nulla di nulla. Maurizio Molinari definisce la sua avventura come il laboratorio della sfida alle istituzioni. Io spero che poi voi riusciate a sentire bene, nonostante qua stanno praticamente abbattendo un palazzo. Ezio Mauro, ex direttore, lo definisce un egolatra, pioniere dell'antipolitica. E poi Francesco Merlo, che racconta le donne di casa Berlusconi, i mondi contrapposti di Marina e Veronica. Michele Serra narra l'impero catodico costruito sulle videocassette di Dallas. Qui stiamo parlando appunto di chi si ricorda appunto i primordi delle televisioni berlusconiane, quelli costruiti appunto con le prime soap opera americane, Dallas, che adesso diciamo risulterebbe invedibile per la maggior parte degli spettatori, e che invece all'epoca quando uscì fu un successo davvero straordinario. Gianni Riotta parla delle somiglianze e delle differenze con Donald Trump, perché poi il modello Berlusconi è un modello diciamo che ha fatto scuola in tutto il mondo, e in questo, come sul fascismo, l'Italia è stata una grande innovatrice di cose negative, ma sicuramente innovatrice, anche se pensiamo ai tempi, insomma, l'ascesa in campo di Berlusconi è del 93. Trump vince le elezioni 23 anni dopo, nel 2016, per capire un po' anche da questo punto di vista come siamo. E che altro, anche qui Stefano Folli parla dell'utopia tradita della rivoluzione liberale, quella annunciata nel 94 e che poi nei fatti non ci fu mai, anche perché diciamo il primo atto che il Berlusconi politico fece, anche in qualche modo era pure obbligato, però questo è quello che fece, fu sdoganare l'estrema destra, fu sdoganare il Movimento Sociale Italiano, che poi da lì a poco sarebbe diventata Alleanza Nazionale, avrebbe abbiurato il fascismo, ma insomma quell'operazione la fa Berlusconi, così come fa nello stesso momento l'operazione di fare entrare al governo nazionale la Lega di Bossi, che all'epoca era, che ne dicesse D'Alema, una forza altrettanto reazionaria, seppur con diciamo forme e modalità differenti dal Movimento Sociale Italiano, ma lì stavamo. Poi le varie interviste, Renzi che dice non sono io il Royal Baby, beh, anche un po' attempato per fare il Royal Baby, occhio a Meloni, qui si apre diciamo tutta la grande questione di che cosa succederà del partito, quanto reggerà senza Berlusconi. che cosa accadrà una volta che dovesse svanire la forza politica, diciamo, più moderata all'interno del governo. Si modererà Fratelli d'Italia, entrerà nel Partito Popolare Europeo. Insomma, ci sono tanti interrogativi. Che fine faranno i soldi di Mediaset e, diciamo, le influenze di Mediaset sulla politica? Insomma, le questioni aperte sono tante. Il povero Occhetto, che fu asfaltato, per usare un brutto termine che proprio in quegli anni prese piede e poi avrebbe avuto la sua massima espressione nel periodo Grilli 90 anni dopo, racconta che rifiutò un patto segreto sulle televisioni, sottintendendo che poi quel patto segreto D'Alema l'avrebbe fatto volentieri, ma poi fregò pure D'Alema, Berlusconi e infine Francesca Pascale. Così la Repubblica. Questi, insomma, i due quotidiani più importanti, più diffusi. Gli altri, diciamo, dello stesso tenore, insomma, La Stampa e giù di lì, rimangono sempre su questo tipo di ambito. Allora, vediamo un po' qualcosa di diverso. Va il Manifesto, asceso in campo, una foto di Berlusconi, diciamo, messo anche piuttosto male, un po' sofferente. Le battute bisogna farle, perché altrimenti Gesù bambino piange, a prescindere. Comunque, lutto nazionale per Silvio Berlusconi, già santificato, accantato sulle navi, costruito palazzi e imperi mediatici, stravolto la politica della destra e anche della sinistra, ha maneggiato miliardi, cenato elegante, quasi presieduto la Repubblica, che qui 13 pagine dedicate a Berlusconi, e pure qui, diciamo, non è che siamo molto molto diversi da quanto abbiamo letto finora. C'è l'immancabile articolo sulla sua storia giudiziaria, professione martire, scrive Fabbozzi, le fughe dai giudici, l'abbaio dei critici, però rimane sempre che le condanne qua non sono arrivate mai, se uno ha quel tipo di orizzonte. Se no, credo che sia diciamo, sicuramente l'ambito a preferire, l'orizzonte deve essere un altro. Fare problematici mischioni è stata una delle grandi tragedie della sinistra, sia quella radicale sia quella meno radicale. E poi, insomma, lamentarsi sui martiri di professione non porta molto, molto avanti. E in realtà non c'è molto, molto altro da segnalare, se non forse il papà di Blob, Marco Giusti, che scrive ci svegliamo circondati da berlusconiani. È molto divertente, poi lo leggeremo dopo, perché uno di quei fra i tanti commenti che oggi appaiono è sicuramente divertente. Il Manifesto, e questo va sicuramente a suo merito, si ricorda che comunque Berlusconi a parte c'è un globo terracchio che continua a girare su se stesso e poi intorno al sole, e per cui c'è qualcosina oltre a Berlusconi. La Tunisia fra austerità e sopravvivenza. Il comune di Pescara, nella bufera di un'inchiesta su un giro di tangenti e appalti truccati, e ancora la guerra con la controffensiva ucraina che si dirige su Melitopol. Manifesto che ovviamente, diciamo, non ha mai avuto molte simpatie per Berlusconi, per usare un eufemismo, così non magari come Repubblica, che è stata l'alfiere dell'anti-berlusconismo. Insomma, certo, il Manifesto si è sempre trovato all'opposizione netta e radicale. Opposizione magari non così netta, non così radicale, ma c'è stata anche da parte di molta parte del mondo cattolico, non tutto, ma molta parte sicuramente sì, e sicuramente, insomma, quella parte che in qualche modo si ritrova all'interno di un certo tipo di cattolicesimo sociale. E allora, che scrive Avvenire? Avvenire, insomma, è molto paludato da questo punto di vista. Addio a Berlusconi, leader che ha innovato e diviso. C'è la fredda cronaca, l'impegno per il paese e la libertà, ma anche per se stesso, ha segnato un'era tra svolte e cadute. Insomma, è tutto un po' una fiera del manche stamattina. E quello, probabilmente il contributo più interessante è quello di Marco Girardo nel unico editoriale, ce n'è uno solo, su Avvenire, per fortuna, sul tema, che scrive: l'eredità impossibile, l'Italia prima e dopo Berlusconi. Ecco, su questo non c'è dubbio che è morto il personaggio, insomma, non era un caso unico, non ci possono essere eredi, almeno non di quel tipo. Poi qualcosa di commento, ma insomma tutto molto soft, tutto molto sobrio. Ci sono le altre vicende, c'è la bambina scomparsa che non si trova, Cata non si trova, persa nell'ex hotel della disperazione. Poi abbiamo la giornata sul lavoro minorile, lo scandalo del lavoro minorile, anche mortale, anche in Italia, 74 vittime in 5 anni, a questi ragazzi è negato il futuro, dice Mattarella. La guerra in Ucraina, un altro allagamento per fermare Kiev. Un'intervista al premio Nobel congolese e Mukwege, premio Nobel per la pace 2018, che dice: il mio Congo nel caos per predare le risorse. E poi anche qui la morte di Francesco Nuti, che conclude l'edizione odierna di Avvenire. Poi abbiamo il Messaggero, vabbè, qui insomma siamo in piena beatificazione, una foto del Berlusconi che fu quello del 94, con l'effetto flu, il l'inno di Forza Italia dietro, e il cerone, i capelli, il sogno italiano, scrive il Messaggero. Si è spento a Milano Berlusconi, protagonista di politica, economia, TV e sport. Domani i funerali di Stato. Si scomoda perfino il padrone del Messaggero, o almeno, diciamo, si scomoda la sua firma, Francesco Gaetano Caltagirone, per firmare il coccodrillo di prima pagina, un uomo che ha lasciato un'orma profonda, scrive Francesco Gaetano o Caltagirone, al che verrebbe da fare qualche battuta sciocca su i leggendari stivaletti col tacco di Berlusconi, e quindi meglio soprassedere. Allora, così la prima pagina del Messaggero. Poi che cos'altro? Vabbè, i giornali della destra sono tutti quanti a lutto stretto. E i giornali che si occupano di... Vabbè, il Foglio, in maniera molto divertente, mette in copertina una vignetta di Maccox con un Berlusconi, diciamo, nel suo meglio, con l'immancabile doppio petto Caraceni. che dice santo su, lui dice di sé, Berlusconi, santo subito, mi pare il minimo. Il dubbio, che essendo un quotidiano che si occupa di giustizia ha avuto a che fare parecchio con Berlusconi, storia di un italiano, titola Il dubbio, l'addio a Silvio Berlusconi, l'arcitaliano che ha incarnato vizi e virtù di un paese intero, la sua unica sconfitta, la battaglia garantista, scrive Davide Vari. E poi la nota politica, più specificamente politica, è affidata a Rocco Vazzana, che dice: ma in politica lascia un partito senza eredi, Forza Italia muore con lui. In maniera probabilmente, diciamo, molto realistica, dalle parti del dubbio già danno per Forza Italia morta. L'unità, ora che destra sarà, si chiede l'unità, briglia sciolta Meloni e Salvini, senza Berlusconi via libera all'ala reazionaria. E questo è interessante perché, diciamo, lo vedremo anche fra poco, poi cercheremo anche di andare un po' velocini perché se no non se ne esce. Però l'idea, insomma, condivisa da molti è che la morte di Berlusconi e la prevedibile, anche se non scontata, chi lo sa, fine di Forza Italia porterà, diciamo, a far sì che le attuali forze di governo, in particolare Fratelli d'Italia, possano approdare, diciamo, a linee più morbide, più moderate e addirittura in tempi brevi all'ingresso nel gruppo dei classico dei moderati europei, dei conservatori, il gruppo del Partito Popolare Europeo. Invece vediamo che l'unità, per penna del suo direttore, ha una posizione completamente diversa. Insomma, il timore è che invece, morto Berlusconi, il governo possa sbracare decisamente a destra. Vedremo un po', insomma, qui la palla di vetro del resto non ce l'ha nessuno, di certo non ce l'abbiamo noi. Allora, 9:07, e con questo, con la prima pagina dell'Unità, noi possiamo concludere la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina. Un breve intermezzo musicale e poi andiamo all'interno dei quotidiani, anche se vedremo, diciamo, la musica non cambia molto, ma cercheremo di andare a trovare magari qualche cosa più interessante di qua e di là. Allora, 9:12 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa. Dopo aver dato un'occhiata alle prime pagine, adesso concentriamoci sugli articoli all'interno dei quotidiani di oggi. Oggi è una, insomma, un'operazione piuttosto complicata, perché i giornali quotidiani tendenzialmente dovrebbero occuparsi dell'attualità immediata, di quello che è successo il giorno prima, ma oggi, come potete immaginare, anche se il giornale non l'avete comprato, abbiamo davanti una sorta di numeri monotematici, tutti dedicati alla vita e alle vicende di Berlusconi, per cui insomma sarà anche complicato barcamenarsi, molte cose tendono a ripetersi. Io volevo partire leggeremo una minima parte, intanto questo vorrei tranquillizzare, di quello che è stato scritto oggi, però volevo partire da un intervento di Marco Giusti a pagina 10. Trovo che sia un intervento interessante anche per chi lo scrive. Marco Giusti è uno dei papà di Blob, è un uomo di televisione e quindi, diciamo, si occupa di quello che è stato non il primo business di Berlusconi, che nasce come Palazzinaro, ricordiamocelo sempre, ma sicuramente il business principale è quello che poi gli ha consentito la leggendaria discesa in campo del 1993. Noi con De Niro nella fumeria doppio, scrive Marco Giusti. Ci eravamo svegliati, scrive Giusti, anche nella Rai 3 di Angelo Guglielmi, dove allora facevo Blob, avanguardisti berlusconiani, circondati da berlusconiani che fino al giorno prima non sembravano berlusconiani, e dovevamo capire non tanto da che parte stare, ma cosa avremmo fatto in questo nuovo contesto politico del paese. Ci si riferisce al 1994, ovviamente. Ricordo che alla fine di un Blob elettorale, vinto appunto dalla destra, misi il volto di Robert De Niro nella fumeria doppio del finale di C'era una volta in America di Sergio Leone. Il suo sguardo sperduto alludeva all'unico posto dove mi ci sarebbe piaciuto stare. Come si poteva convivere con Berlusconi, che in fondo tanti anche a Rai 3 vedevano come in fondo un uomo di spettacolo, uno di noi? Potevamo convivere facilmente da uomini di spettacolo con Funari, chi se lo ricorda, con Giuliano Ferrara, con Sandra Milo, con Minoli, le star di quella che di fatto mi sembra ancora l'età d'oro della TV, che va dai primi anni 90 all'inizio del primo governo Berlusconi, che tutto annientò. Dal punto di vista eccezionale che poteva darmi un programma come Blob, il programma bandiera della Rai 3 di Guglielmi, anche gli eroi della TV berlusconiana degli anni 90 erano in fondo parte integrante dello stesso spettacolo, Berlusconi compreso, ma non potevamo convivere al tempo stesso con Berlusconi presidente del Consiglio e con la TV berlusconiana e con la nostra immagine, che avrebbe dovuto essere indifferente ai cambiamenti della nuova situazione politica del paese e della TV, che non toccava più solo le logiche aziendali delle reti Mediaset, ma presto anche quelle della Rai. La berlusconizzazione della Rai, in una Rai che si era illusa per un attimo di poter almeno decraxizzare Rai 2, ma Mani Pulite non è mai arrivata a mettere il naso su programmi e film Rai, per fortuna dico io, fu allora qualcosa che vedemmo come una violenza estrema che penetrava nelle nostre stesse carni. E la sveglia mattutina era uno shock degno almeno della pandemia, in un momento che per chi l'ha vissuto vedeva una corsa piena verso una vera rivoluzione culturale e televisiva. C'eravamo illusi nei primi anni 90 che grazie ai nostri programmi l'Italia potesse davvero cambiare, e alla fine non siamo riusciti nemmeno a liberarci da Bruno Vespo e da Michele Guardì, e intanto stavamo diventando tutti più vecchi e stanchi. Ma credo che il risvegliarsi in un paese berlusconiano con una TV berlusconiana per tanti di noi che facevano TV o cinema stabilì uno scollamento dal sogno di una nuova TV che ancora oggi paghiamo, mentre i nostri figli, nati con i computer, i videogiochi, Super Mario e Super Silvio, hanno sentito da subito la presenza di Berlusconi e della anti-berlusconismo, spesso più pericolosi dell'antimafia, nella loro vita, e se lo sono portati dietro come un fardello, magari meno pesante del nostro perché non così ideologico fortunatamente, ma comunque opprimente. E poi comunque durante questi 30 anni non siamo sempre vissuti sotto il berlusconismo. Penso solo all'esperienza della Rai 2 di Carlo Freccero del 96, che non solo riprese programmi e personaggi lasciati indietro all'invasione berlusconiana, ma cercò di stabilire un ponte coi programmi Mediaset dello stesso periodo, pensando a un superamento dello scollamento che il primo governo Berlusconi ci aveva procurato. E anche lì arrivò nel 2000 un bagno addirittura peggiore di quello del 92. Magari non è stato Berlusconi averci bloccato molte delle possibilità che avevamo, non penso solo alla TV, per costruire un'industria culturale moderna, ma certo in questi 30 anni avremmo potuto far crescere questo paese come avrebbe meritato. Queste le parole di Giusti, che non sono a mio parere del tutto condivisibili, molto sì ma molto anche no, ma che certamente, diciamo, riflettono molto molto bene un sentimento generale all'indomani di quella discesa in campo del 94 e soprattutto di quella sconfitta elettorale, della gioiosa macchina da guerra di Occhetto e dintorni, che fu visto, insomma, come fu vista come una biblica tragedia da cui non ci sarebbe mai più ripresi. Così il manifesto. Però noi ritorniamo al primo quotidiano che abbiamo visto, il Corriere della Sera, e alle sue, vediamo un po' quante sono, 33 pagine dedicate oggi alla fine di un'era, come la definisce il Corriere della Sera. E allora c'è la cronaca delle ultime ore: morto Berlusconi, la folla d'Arcore, il lutto nazionale, poi domani funerali di Stato in Duomo, la camera ardente in forma privata. Già, diciamo, la canonizzazione è arrivata, insomma, ormai insomma, succedeva in un remoto passato, adesso di nuovo è ricominciato, i santi si fanno per acclamazione, non c'è più bisogno dell'opera della propaganda fide, si va in piazza e si grida santo subito e quello diventa santo subito, eppure per Berlusconi insomma siamo su questi livelli. Pagina 4, ha visto la finale di Champions, fino alla fine ha lavorato sui dossier, fatale la leucemia, ma la morte non era nei suoi progetti, ha dettato appunti finché ha potuto, insomma, siamo nella leggenda totale, vabbè. Il paese è fatto così, questo oltre Berlusconi, in fondo lui c'entra fino a un certo punto. Poi che cos'altro? Francesco Verderami, l'abbiamo citato in prima pagina, dedica due pagine alla definizione di Berlusconi come inventore del bipolarismo, con lui o contro di lui fu l'inventore del bipolarismo, ma come detto prima credo che più che inventore sia stato un utilizzatore finale, questa volta sì, del bipolarismo, un sistema che non era stato costruito per lui, che non era stato ideato per lui, ma era stato ideato da geniali menti giuridiche e sociologiche che, come al solito, insomma, come spesso succede in Italia, non si erano rese conto di quello che stava succedendo e di quello che era di quella che era effettivamente la realtà. Altre questioni probanti: che fine farà il partito, che fine farà Forza Italia, diciamo, dei suoi due soci dell'inizio del 1994, Umberto Bossi è senatore abbastanza acciaccato, insomma dentro la Lega conta ormai non moltissimo, Gianfranco Fini si è ritagliato un ruolo di padre nobile e consigliere della destra di Giorgia Meloni, e Forza Italia lo smarrimento di Forza Italia, scrive Paola Di Caro, un nuovo centrodestro, la diaspora, l'esistenza degli azzurri appesa anche alle scelte della famiglia, da cui ora dipendono i 100 milioni di fideiussioni. Insomma, bisognerà capire se gli eredi Berlusconi hanno intenzione di continuare a investire sul partito o no, molto, molto banalmente e molto brutalmente. L'ipotesi di confluire in un unico soggetto con Fratelli d'Italia. E poi andando ancora avanti, sicuramente c'è da segnalare la alla TV, quanto sia stato importante, anche quanto sia stato letale nella sua attività di imprenditore televisivo. Ne parlo ovviamente Aldo Grasso, a pagina 28 e a pagina 29, una rivoluzione nata da Tele Milano, il primo progetto televisivo, insomma ormai è assodato, una TV via cavo addirittura, da cui poi partì tutto quanto, una TV via cavo dentro uno dei primi insediamenti residenziali costruiti da Berlusconi. E poi stregò l'Italia con Mike Buongiorno e Dallas, l'esordio con una piccola emittente, racconta Grasso, l'avvio di Canale 5 nel 1980, i palinsesti che mescolano lo stile USA e uno spirito nazionale popolare, una svolta per il piccolo schermo. E poi quelli che vengono definiti programmi cult, fra cui ci sono alcuni dei peggiori e più diseducativi programmi mai approntati dalla televisione commerciale, non solo in Italia, da Drive-In in poi. Va bene, diciamo, i fasti sportivi possiamo anche soprassedere, pure se anche quelli ebbero un ruolo sicuramente non marginale nella costruzione non tanto del Berlusconi imprenditore quanto del Berlusconi personaggio. E detto questo, arriviamo a pagina 35, dove abbiamo la prima notizia extra Berlusconi, una notizia di politica interna, e ci parla delle elezioni in Sicilia, perché ieri, diciamo, ieri e l'altro ieri, nel silenzio generale perché l'attenzione era altrove, si è avuto il secondo turno delle elezioni comunali in Sicilia e di elezioni comunali parziali in Sicilia e in Sardegna. Ballottaggi a Siracusa, è stato riconfermato il sindaco uscente, niente poco di meno che Azione. Ma in Sicilia è polemica su Acireale, perché è stato riletto un forzista condannato e intercettato con i boss. Cambiamo gli elettori a questo punto, verrebbe da dire. Per il resto non ci sono grandi o particolari aggiornamenti. Poi abbiamo l'Ucraina con la controffensiva che è andata avanti, anzi probabilmente, diciamo, in mancanza di Berlusconi sarebbe stata questa la prima notizia del giorno. L'Ucraina conquista altri villaggi, la NATO inizia la maxi esercitazione, anzi che non si sono fermati pure loro, diciamo, in omaggio del lutto. E le milizie cecene firmano il contratto con la difesa russa, Macron annuncia che l'offensiva durerà settimane o forse alcuni mesi, sul campo lo fanno come sempre Marinelli e Olimpio, segnali d'allarme e propaganda, la preoccupazione dei blogger russi. E intanto l'esercito di Kiev prosegue la campagna dei villaggi, ora deve trasformare i successi tattici in risultati strategici. E c'è spazio anche per quello che non si può definire l'erede di Berlusconi, perché diciamo le proporzioni sono quelle che sono, però vedremo come in più di un articolo si colgono delle molte somiglianze, che in effetti sono evidenti, fra la figura di Berlusconi e quella di Trump, fatte salve le varie differenze del caso. A pagina 39 leggiamo che Trump chiama i suoi fan a Miami, dovete uscire a protestare, questo perché l'ex presidente è arrivato in Florida, oggi l'incriminazione in tribunale. Infine questa vicenda di cronaca, infine per quanto riguarda il Corriere, questa vicenda di cronaca che arriva da Firenze, con questa bambina che purtroppo non si trova, il giallo di Cata, indaga l'antimafia l'ipotesi di sequestro per estorsione. Vedremo un po', sperando che arrivino diciamo notizie positive. Allora, le 9 quasi e mezza, le 9 e 28 dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica. Qui i toni sono ovviamente diversi, perché Repubblica è stata la grandissima avversaria di Berlusconi in questi 30 anni e ovviamente, diciamo, la lettura che dà della morte di Berlusconi è diversa. Della morte della carriera di Berlusconi è diverso ovviamente rispetto a quella del Corriere. Ne scrive una delle firme principali e più nobili del giornale, l'ex direttore Ezio Mauro. Addio al pioniere del populismo che visse tre vite, immobiliarista, poi imprenditore TV, infine leader politico. Silvio Berlusconi è morto lontano dalla sua Arcore. E, diciamo, fra le varie sottolineature che possiamo fare, sicuramente c'è questa, in cui anche Mauro, non è il primo e non è il solo, segnala le vicinanze fra Berlusconi e Trump. Nell'insofferenza per la regola, nello sfondamento del politicamente corretto, ci sono tutte le tracce del trumpismo. Ci sono anche altre, ma sicuramente questo è. Poi abbiamo, vabbè, il ricordo generale, Maratona TV a reti unificate, il tributo di tutti i partiti, ma il lutto nazionale divide. Il resto, quando muore un presidente del Consiglio, così funziona. Cioè, a parte se si chiama Benito Mussolini, no, ma in generale per gli altri è tutto. È lo standard, o è quasi lo standard. Anche qua abbiamo le varie, ci si interroga sul futuro di Forza Italia. Addirittura Repubblica riesuma Giuliano Urbani, che molti non se lo ricorderanno, ma i più dinosauri come me sicuramente sì, fra i fondatori di Forza Italia. Braccio destro di Berlusconi nel 1994, è stato ministro della pubblica amministrazione della cultura e poi è stato messo da parte a causa delle sue critiche anche feroci nei confronti del Cavaliere. Un partito di maggiordomi senza un erede, Forza Italia ora non ha un futuro. Gli elettori di Forza Italia sono già con Meloni. Il progetto liberale dell'inizio fu annacquato dalle esigenze di Fini e Bossi. Insomma, parole molto molto dure, peraltro dette da un ex fidatissimo collaboratore. E poi, vabbè, ci si diverte con gli eccessi, gli sberleffi, le battute, le barzellette, tutto quanto quello che è stato anche da questo punto di vista. Più probanti sicuramente i dubbi su l'esito che avrà, sulla fine che faranno le aziende, l'impero di Berlusconi. Se ne parla a pagina 12 e a pagina 13. Fra l'altro, diciamo, c'è un interesse evidente da parte di chi scrive. Mediaset diventa una preda, scrive Giovanni Ponzi. Il futuro fra Vivendi e Telecom. In borsa si scommette sul cambio degli assetti TV. Il titolo schizza del 10% in poche ore. Fininvest frena, ci sarà una continuità assoluta. I francesi di Vivendi o Vivendi sono al 23%, ma pesano i rapporti tesi con il governo sullo scorporo della rete telecomunicazioni. Per l'ipotesi Cairo ci sono ostacoli regolatori, che in Italia non sono mai stati particolarmente significativi. Comunque, insomma, ecco, anche questa è una partita molto molto importante, forse la più importante da questo punto di vista. Poi ci sono, vabbè, le vicissitudini giudiziarie, le abbiamo dette in tribunale, ma non in conclusione. L'immancabile intervista a Rigo Sacchi, che fu l'allenatore del primo Milan gestito da Berlusconi, e il povero Putin che lo piange, la famiglia cerca insomma di tenerlo da parte. Infine, anche qui dopo una trentina buona di pagine, arrivano le altre notizie. E la prima notizia, ed è una notizia importante, è sicuramente quella relativa al futuro della Tunisia, futuro della Tunisia che preoccupa molto, perché il rischio che il governo, che peraltro è un governo diciamo molto autoritario e molto democratico, possa crollare non è peregrino, e quindi quello che più terrorizza l'Italia, ma un po' tutta l'Europa, è che in una Tunisia diciamo balcanizzata possa diventare una grandissima piattaforma di emigrazione incontrollata, non fa dormire sonni tranquilli ai nostri governanti. E allora scrive Repubblica che Tajani è andato a Washington per chiedere un po' una benedizione nordamericana su una questione che peraltro Washington interessa abbastanza relativamente, e Blinken, il segretario di Stato, ha aperto all'Italia una soluzione per Tunisi, Saied convinca il Fondo Monetario Internazionale. Insomma, c'è la benedizione, la parziale benedizione degli aiuti dell'FMI al governo tunisino, tutto questo fornendo poi all'interno di un pacchetto generale mezzi e soldi in Nord Africa e in Tunisia per lo più, appunto per respingere i migranti. Lo scrive Alessandra Ziniti in maniera proprio esplicita a pagina 29, ma questo questa è la questione, inutile girarci intorno. Sarà un'estate di sbarchi in attesa degli aiuti. Roma spinge Libia e Tunisia a fare il lavoro sporco. E di questo si parla poi nella pagina successiva, in merito ad alcuni video pubblicati da migranti che testimoniano le violenze in mare degli agenti agli ordini di Saied. Fermatevi, moriamo, le bastonate ai profughi dei guardiacoste tunisini. Quindi la cronaca di Roma, come al solito, la leggiamo più tardi. Le altre questioni, insomma, sono quelle relative alla guerra in Ucraina. Qui Repubblica però non è tanto interessato agli esiti della controffensiva, quanto al continuo proseguire delle tensioni interne alla Russia, in particolare per quanto riguarda le esternazioni che sono ormai più che quotidiane del capo della Wagner, Prigozhin. Prigozhin si ribella agli ordini di Shoigu e lo definisce un debosciato. Shoigu, il ministro della difesa. Il capo della Wagner rifiuta il contratto che riporta i mercenari sotto il controllo della difesa russa, contratto che invece viene firmato dalle milizie cecene, e nel frattempo però gli ucraini stanno avanzando. Della bambina di Firenze abbiamo detto, non c'è bisogno aggiungere altro, anche se lo leggeremo anche sugli altri quotidiani, e mi pare che sia tutto anche per quanto concerne la lettura di Repubblica. Fra poco passiamo al Manifesto e a Avvenire. Sono la tua donna. Allora, 9:41, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì 13 giugno 2023, dalle colonne di Repubblica passiamo a quelle del Manifesto. Anche qui siamo con un quotidiano ovviamente decisamente anti-berlusconiano e giustamente, insomma, non c'è bisogno di sottolinearlo. Anche qui tutte un po' le questioni che abbiamo visto altrove, e anche se c'è di diverso rispetto a quanto abbiamo letto finora, sicuramente c'è problema, quello che tanti anni fa, prima della fine del primo ventennio di Berlusconi, fu tutta la questione del corpo delle donne, come si diceva all'epoca. Ne parla Fabio Dei a pagina 6. E c'è una foto che è diventata iconica di Berlusconi in 2004 con la bandana in testa in vacanza con Tony Blair in Sardegna. Il potere carismatico di un leader incarnato in corpi femminili. Un corpo ostentato, ritoccato, circondato da donne, destinato a non invecchiare, a non potersi trasformare nella figura del padre nobile o del vecchio saggio. Ecco, tutto giusto, anche se quest'ultima dichiarazione non ne sarei così sicuro, visto che poi in realtà, diciamo, l'ultima parte della traiettoria berlusconiana, nei fatti, insomma, per molta parte dell'opinione pubblica, lui questo è stato, non se lo meritava per nulla probabilmente, però che di fronte a chi magari non lo aveva visto all'inizio si fosse trasformato, insomma, in una sorta di vecchio zio brontolone non particolarmente pericoloso. Ecco, ci si può stare. Dopodiché è sempre molto molto complicato pretendere di fare storia sulla cronaca. Ecco, ci vorrà molto molto tempo per metabolizzare tutto questo. Altra questione che mi sembra interessante, ripresa dal Manifesto e che non troviamo altrove, è quella sulla politica estera o sulle politiche estere portate avanti da Berlusconi, su cui intervengono Negri e Di Francesco a pagina 13. Il mito della sua, fra virgolette, politica estera. La realtà della politica estera di Berlusconi era quella di rapporti personal familistici con Bush, Putin, Erdogan e Gheddafi, e questo, diciamo, è sacrosanto, perché in qualche modo fa anche un po' giustizia del mito che poi si è accresciuto nel corso degli anni, come sempre avviene per tutti i miti, di un Berlusconi grande diplomatico, un Berlusconi, diciamo, che riusciva a far giostrare l'Italia in autonomia rispetto poi alle grandi superpotenze, in primis quella statunitense. E i due, nel poco spazio di un articolo di giornale, riescono a rintracciare un po' le caratteristiche principali della politica estera italiana sotto Berlusconi. Ricordano che Berlusconi ebbe un rapporto privilegiato con Bush Junior e fu un sostenitore convinto delle missioni disastrose in Afghanistan e in Iraq, e ricorda anche che il famoso vertice, ricordano anche che il famoso vertice di pratica di mare del 2002, che vede la stretta di mano fra Putin e Bush, in realtà non se l'era inventato Berlusconi, ma era un vertice che era stato organizzato in gran pompa dalla NATO, perché all'epoca ci si auspicava un nuovo rapporto di fiducia fra Occidente e Russia. Sembra un milione d'anni fa, però questo succedeva, e quindi Berlusconi non fu l'artefice di quella stretta di mano, ma fu forse, insomma, un notaio simpatico, nulla di più. Fra l'altro, ricordano sempre di Francesca e Negri, non bisogna dimenticare quel contesto. Putin non era non appariva il leader che è oggi. La guerra al terrorismo, stiamo parlando di un anno dopo l'11 settembre, aveva unito le potenze internazionali e gli Stati Uniti avevano concesso alla Federazione Russa una certa libertà di manovra, per cui da quell'ambito, da quello scenario nasce la famosa stretta di mano a Bush-Putin, con Berlusconi dietro che sorride, ma insomma, non è che fosse che era lui che era riuscito a combinare tutto. E è proprio però la politica estera condotta con i rapporti personali e familistici con Putin, Erdogan e Gheddafi che dai sogni di gloria cullati con pratica di mare segna il declino di Berlusconi. Oltre al rapporto personale da padrino con Erdogan, cosa di cui ci si scorda spesso, per lui fu fatale quello con Gheddafi, con cui firmò il patto tra Roma e Tripoli su gas migranti, sempre da respingere e detenere in campi di concentramento, che non sono un'invenzione dell'oggi, appunto risalgono a 20 anni e passa fa, e infrastrutture. Per sancire l'alleanza, che allora appariva indissolubile, il 30 agosto 2010 fu inscenato a Tor di Quinto uno spettacolo con caroselli di carabinieri e cavalli arabi, un seguito di 5.000 fra imprenditori, uomini d'affari, politici, faccendieri e questuanti vari, tutti proni con il cappello in mano davanti al Rais libico. Sembrava un trionfo, ma pochi mesi dopo, con la rivolta di Bengasi, Francia in primis e poi Stati Uniti e Gran Bretagna, molto dopo però, perché lì la principale responsabile fu la Francia, decidono di intervenire militarmente con i raid aerei contro Gheddafi, e Berlusconi è con le spalle al muro. L'ex scatolone di sabbia, come lo definiva la propaganda coloniale italiana, che non si era accorta all'epoca che la Libia era piena di petrolio, avrebbe inghiottito miseramente le glorie del cavaliere in politica estera. Poi le questioni altre, anche qui c'è grande spazio, anche sul manifesto c'è grande spazio per la Tunisia, se ne parla a pagina 15. Il precario equilibrio di Sayed fra austerità e sopravvivenza, dietro il rifiuto del presidente tunisino ad avviare le riforme chieste dal Fondo Monetario Internazionale, il timore di accendere la rivolta di una popolazione allo stremo. E come abbiamo visto, insomma, qui questione del mantenimento dell'ordine in Tunisia è fondamentale, perché la caduta del governo tunisino è vista attualmente come la peggiore delle ipotesi da questo lato del Mediterraneo, e quindi bisogna in qualche modo che tutto si regga. Fra Tunisia e Bruxelles l'accordo che non c'è non piace, che peraltro ancora non c'è, non piace a tutti, scrive Matteo Garavoglia. Al prossimo Consiglio dell'Unione Europea ci sarà il dossier, appunto, sulla Tunisia. Poi la Scozia, parleremo martedì prossimo, perché oggi, come detto, la Radio Scadi si occupa di altri temi. Pensavo fosse una giornata molto tranquilla, e quindi abbiamo pensato di ricordare la morte di uno sportivo 30 anni fa, poi è successo il finimondo. Comunque, martedì prossimo stiamo organizzando un approfondimento redazionale su quello che avviene in Scozia, perché in Scozia è finita in carcere l'ex premier scozzese, leader dello Scottish National Party, il più importante partito scozzese, ed è una notizia probabilmente non inattesa, però è una notizia bomba sicuramente. L'ex premier in manette, scrive Marco Ruggeri, Nicola Sturgeon inguaia il suo partito. Il caso deriva dall'accusa di uso improprio dei fondi allo Scottish National Party, è un brutto colpo per gli indipendentisti scozzesi. L'attuale primo ministro Yousaf, che è anche lui dello Scottish National Party, è sotto pressione, ora è la sua sedia a scricchiolare. Tutto questo in una situazione che va a evidente vantaggio dei laburisti inglesi, che fino a 20 anni fa erano la forza politica principale in Scozia. Il loro posto è stato preso dallo Scottish National Party, e chiaramente questa crisi va tutta a loro vantaggio. Da un lato c'è un governo conservatore che è in grande difficoltà, dall'altro la Scozia che vede scricchiolare il governo e anche il sistema di potere che è stato costruito dallo Scottish National Party. Quindi insomma tutto sembrerebbe arridere alle future fortune laburiste. Vedremo un po'. Qualche riga per la controffensiva di Kiev, che punta su Melitopol. 4 villaggi riconquistati nel Donetsk, le accusa l'esercito di Mosca, ha fatto saltare un'altra diga sul fiume Mokry Yala. Chiara Crociati, dalla Siria del Nord che è stanca di aspettare, processeremo l'ISIS, alla sbarra 10.000 foreign fighters che l'Occidente finge di non vedere. Così si conclude la lettura del manifesto. Dal manifesto ci trasferiamo adesso ad Avvenire. Pure qui le immancabili mille pagine su Berlusconi. Sospende il giudizio. Avvenire non è che sia particolarmente simpatizzante di Berlusconi, anzi abbastanza il contrario, e quindi le molte pagine pure qui che sono dedicate all'uomo vengono scritte in maniera molto molto sobria, insomma senza particolari enfasi né in un verso né nell'altro. Poi c'è l'Ucraina, dove è presente sul campo nello scavo. Probabilmente fra i giornali di oggi è quello che è più attento a quanto sta succedendo sul campo di battaglia. Altra bomba d'acqua sull'avanzata, scrive Nello Scavo, salta una seconda diga sul fiume Mokry Yala nel territorio controllato dai russi, le sondazioni per frenare la controffensiva, le forze di Kiev riconquistano alcuni villaggi, il capo della IA Grossi oggi da Zelensky, piano d'emergenza su Zaporizhzhia. L'esercito ucraino è penetrato per 5 chilometri, l'obiettivo è strozzare le vie di rifornimento delle prime linee nemiche per poi puntare su Melitopol e più a sud sul porto di Berdyansk. Il genio guastatore di Mosca ha imbottito di esplosivi il gigantesco impianto chimico industriale Crimea Titan nella penisola annessa nel 2014. Gli ispettori della Corte Penale indagano a Kherson. E il Cremlino è in difficoltà, scrive Marta Ottaviani. Putin ammette: siamo a corto d'armi. Il presidente vuole costruire in Russia i droni iraniani. Teheran è sempre più vicina. Poi grande spazio per l'Ucraina, ma grande spazio anche per la Tunisia, con una situazione in mare davvero drammatica, picco di partenze e sbarchi in mare, guardacoste, scusate, e ONG. E mentre sulla Tunisia è duello a distanza con l'Europa, scrive scrive Paolo Lambruschini. Che cos'altro per quanto riguarda Avvenire? Abbiamo molto spazio per Firenze in ansia per la piccola Cataleia. Non denuncerò, ma lasciatela andare, dice la madre, e quindi si presupporrebbe che conosce chi ha preso, chi ha rapito questo bambino, almeno ha qualche idea. La mamma, che è stata ricoverata in ospedale dopo aver ingerito della candeggina, è convinta che qualcuno abbia preso la figlia. Ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona, le ricerche anche con i droni. Poi che cos'altro? C'è quello che viene definito il viaggio nel palazzo dei misteri, che è questo palazzo occupato dove risiedeva la bambina. Avvenire prova un po' a raccontare una vicenda simile a quella di tante altre, un edificio occupato nel settembre scorso. Gli occupanti all'inizio erano una settantina, col tempo sono aumentati fino a superare il centinaio. Il sindaco chiede da tempo lo sgombero della struttura, la prefettura ha preferito attendere, i consiglieri dell'opposizione di sinistra dicono che l'emergenza abitativa non si affronta con la repressione, ma mentre la politica discute la situazione si fa sempre più esplosiva, con guerre fra poveri che sfociano in spedizioni punitive per accaperrarsi le camere dell'ex Astor. E insomma, questo è un po' il panorama. Quindi abbiamo il rapporto UNICEF su lavoro minorile, il rapporto UNICEF sul quinquennio 2017-2021. In 67 casi le vittime avevano tra i 15 e i 19 anni, gli altri 7 erano under 14, si parla di 74 ragazzi morti sul lavoro in questo quinquennio. Basta con i minori sfruttati, il monito del Presidente della Repubblica, sono numeri che esprimono un disagio sociale, un fenomeno che va combattuto. Gli esteri con l'intervista al Premio Nobel per la Pace 2018, il congolese Denis Mukwege. In Congo la strategia del caos per depredare le nostre risorse, non possono esistere due pesi e due misure, dice Mukwege. Quanto fatto con la Russia deve essere fatto anche nei confronti del Ruanda, che ha aggredito il paese, il Congo. Poi anche anche qua c'è spazio per l'arresto di Nicola Sturgeon in Scozia, e non l'abbiamo ricordato altrove, lo facciamo qui, ma lo fanno tutti oggi i quotidiani, diciamo in coda alle loro edizioni, la morte di Francesco Nuti, di cui abbiamo parlato brevemente nelle prime pagine. A 68 anni, scrive Tiziana Lupi, dopo un lungo periodo travagliato se ne va l'attore regista toscano, re di incassi con le sue commedie negli anni 80, poi il declino e un incidente fatale nel 2007. Così la lettura di Avvenire quando sono le 10 in punto, ultimissimo intermezzo musicale e poi le cronache romane.
gesto di rivolta per costringerci a una svolta. Ribellarsi è giusto, da un carcere, da un ghetto, da mille senza tetto. Ribellarsi è giusto, per uno che si muove tutto il mondo può guardare. È giusto, un gesto di rifiuto.
Allora, 10:01, ci mancano le cronache romane, come abbiamo detto, per finire la nostra rassegna stampa, ma in realtà ci manca pure il Messaggero, che diciamo dei quotidiani che abbiamo davanti è quello che più santifica. Silvio Berlusconi, oltre a tutti i vari quotidiani di destra che abbiamo raccontato nelle prime pagine, però ecco, di quelli mainstream sicuramente il Messaggero è quello più dolente. C'è addirittura l'intervento in prima pagina del patron del Messaggero, Francesco Gaetano Caltagirone, che diciamo è in fondo anche lui un piccolo Berlusconi, ma non tanto piccolo, visto che è patron delle costruzioni, grande immobiliarista, grande padrone di giornali. Ci siamo, e quindi anche qui le prime, mi pare, 15 pagine sono tutte dedicate a una lunga geografia del fondatore di Forza Italia. Per capirci, abbiamo letto sul Manifesto la genesi del famoso incontro di Pratica di Mare. E la genesi effettiva, qui il Messaggero titola Pratica di Mare un'intesa da visionario, come se fosse stato appunto lui che da solo è riuscito a mettere insieme Bush e Putin. E quindi insomma non c'è granché di nuovo e di interessante da vedere sul Messaggero. Le altre notizie sono quelle che abbiamo letto anche altrove, e allora possiamo passare direttamente e molto rapidamente, perché non è che ci sia granché, alle cronache di Roma. Il Messaggero con cui partiamo ci ricorda che i centri estivi, ora che sono finite le scuole, sono pochi, i posti sono insufficienti, i prezzi vanno alle stelle. Poi subito si passa al ricordo dei luoghi più amati da Berlusconi nella nostra città, tanto per non perdere insomma il legame con la cronaca nazionale. E le infrastrutture, con al via il bando di gara per la fermata del treno, per la futura fermata del treno Pigneto, fermata che sarà collegata anche all'adiacente fermata omonima della linea C, con la prima tranche dei lavori che dovrebbe, speriamo, concludersi entro il gennaio del 2025. Nel frattempo è riaperto, seppure con diciamo, presenza di treni ancora piuttosto scarsa, un'altra fermata ferroviaria, quella di Valdala. E poi abbiamo gli ecovandali, come li chiama il Messaggero, condannati gli ecovandali per la colla sulla statua in Vaticano. Sono due militanti di ultima generazione, ma ormai la dizione è questa. 9 mesi e una multa di 1.500 euro, oltre al pagamento di 28.000 euro di danni, diciamo, per avere messo un po' di bostic su, neanche sulla statua, sulla diciamo, base della statua, ci pare un po' eccessivo, ma tant'è. L'allarme cinghiali consueto, possiamo passare oltre. E Repubblica invece, con la cronaca romana, prosegue i suoi reportage sull'AMA e sui guasti ai mezzi che sono raddoppiati in un mese. Anche qui c'è immancabile la Roma di Berlusconi, dal lettone di Putin alla villa di Zeffirelli, e basta. Infine il Corriere della Sera, pure qua abbiamo l'ama, i mezzi fuori uso dell'ama e basta, qui proprio niente di più, un po' di calciomercato ma nulla di particolarmente interessante. Allora, 10:06 minuti primi, siamo giunti al termine di questa lunga e ovviamente complessa e rassegna stampa di questa mattina, quasi ma non esclusivamente monotematica. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa musicale, torniamo fra poco con la puntata di oggi di Radio Scadi, come detto dedicata a un'altra, a una morte celebre avvenuta 30 anni fa, è quella di Drazen Petrovic. Saremo compagnia di Lorenzo Iervolino, che non ha bisogno di presentazioni per ascoltatori e ascoltatrici della radio. Al termine magari riusciremo a tornare poi ancora sui temi della rassegna stampa di oggi.